Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Il ricordo di Sant'Ignazio di Loyola può essere per noi in questa Eucaristia un'occasione per pregare in modo speciale per Papa Francesco, perché il Signore gli dia luce, gli dia di perseverare nella testimonianza del Vangelo.
Dal Santo Vangelo secondo Marco.
Capitolo sedicesimo, versetti 14-20. Alla fine apparve anche agli undici mentre erano a tavola e li rimproverò per la loro incredulità e durezza di cuore, perché non avevano creduto a quelli che l'avevano visto risorto. E disse loro: andate in tutto il mondo, proclamate il Vangelo a ogni creatura. Chi crederà e sarà battezzato sarà salvato, ma chi non crederà sarà condannato. Questi saranno i segni che accompagneranno quelli che credono. Nel mio nome scacceranno demoni, parleranno lingue nuove, prenderanno in mano serpenti, e se berranno qualche veleno non recherà loro danno. Imporranno le mani ai malati e questi guariranno. Il Signore Gesù, dopo aver parlato con loro, fu elevato in cielo e sedette alla destra di Dio. Allora essi partirono e predicarono dappertutto, mentre il Signore agiva insieme con loro e confermava la parola con i segni che la accompagnavano.
Parola del Signore.
Ecco, concludiamo la lettura del Vangelo di Marco con questo riassunto degli eventi che troviamo descritti soprattutto, direi, in Luca per l'ascensione, e con la formula che poi entra nell'uso abituale anche del credo: sedette alla destra di Dio, la formula antichissima del Salmo applicata alla intronizzazione di Gesù. Ecco, vediamo insieme questa conclusione del Vangelo.
Dice al versetto 19 che Gesù fu assunto in cielo, come dire, si congeda ed entra nella comunione di vita e di potere con Dio. Sembra una cosa veramente grande, insomma, l'esaltazione di Cristo, di questo figlio di Davide che ora siede sul trono di Dio. E facendo riferimento al Salmo 110, in cui Gesù è andato con la nube, non è qui ma in altri testi è detto, è andato a sedere e a stare sul trono di Dio. E per questo mi sembrava così che questo non, per questo non è andato via in un certo senso, ma è in virtù proprio di questo stesso potere di Dio è ora sempre presente accanto a noi, ai discepoli, alla sua Chiesa, alla storia, per questo potere. E nei discorsi di addio di Giovanni 14, dice proprio questa cosa: vado e vengo a voi. Qui è sintetizzato, mi pare così, la peculiarità di questo andare in cielo, di andare che è al contempo, contemplo il suo venire, e andare e venire. Mi sembrava di vederlo così, perché questo figlio dell'uomo che ha investito di questo potere, dà il potere agli apostoli di andare. E mi sembrava così, l'ho sentito molto forte questa volta. Dopo che Cristo siede, gli apostoli vanno. Sembrava proprio legato contemporaneamente in un certo senso. Lui è seduto, ha il potere e loro possono andare, vanno. Perché è lui che comunque coopera con loro. E andare in tutto il mondo e predicare il Vangelo è iniziato così, il Vangelo di Marco. Infatti il Signore appunto stesso all'inizio di questo ministero dice, proclama: il tempo è compiuto, il regno di Dio è giunto, convertitevi e credete al Vangelo. Così il nostro Vangelo è iniziato e così conclude.
Ma mi era sempre stupito il passaggio dal versetto 14 al 15, cioè dopo questo rimprovero dell'incredulità, e tra l'altro con un verbo che è molto forte, cioè un rimprovero con parole pesanti, vuol dire. E poi al 15 dice: disse loro, andate in tutto il mondo, proclamate il Vangelo ad ogni creatura. Ma appunto questa volta mi è sembrato un po' anche sulle cose di ieri, cioè che veramente qui avviene una sorta di esorcismo, cioè il Signore appunto sana questa incredulità e dando il potere di annunciare il Vangelo ad ogni creatura. E questo rimprovero mi sembrava appunto ancora di più oggi sanare una grande ferita. E quindi anche il versetto 16 che ieri Giovanni diceva: chi crederà sarà battezzato, sarà salvato, e chi non crederà sarà condannato. Cioè ieri si diceva, ma anche gli apostoli, i discepoli sarebbero dentro a questa situazione, a questa categoria. In realtà mi sembra appunto che questo si riferisca a dopo che Gesù ha dato all'annuncio degli apostoli del Vangelo, da parte degli apostoli del Vangelo, cioè dopo che il Signore ha dato loro questo potere di annunciare il Vangelo, appunto chi non crede a questo annuncio sarà condannato. Naturalmente rimane comunque una grande parte di mistero in questa parola. E poi l'ultima cosa, anche quello che diceva Giovanna Battista, cioè negli ultimi versetti, anche a me colpiva che si dice che appunto dopo essere stato assunto in cielo sedette alla destra di Dio, e poi dice: ed essi usciti predicarono dappertutto, mentre il Signore appunto collaborava e confermava la parola. Ma mi sembra appunto molto grande, cioè che il Signore è seduto alla destra di Dio ed è nello stesso tempo sempre presente accanto appunto a coloro che annunciano il suo Vangelo. E quindi lo accostavo anche alla finale di Matteo, quando Matteo dice l'ultima parola: sono con voi tutti i giorni, no? C'è questa presenza del Signore che è là assiso e nello stesso tempo è qui vicino alla nostra storia.
Ma io sono un po' confusa perché ci sono troppe cose in questa conclusione di Marco. C'è questo fortissimo rimprovero che è praticamente è sempre lo stesso che viene ripetuto dall'Esodo in avanti, questo popolo di dura cervice, come dice qua, e di cuore duro. Comincia nell'Esodo e percorre tutta la storia del popolo dell'alleanza. Il popolo dell'alleanza è sempre in questa situazione, persino adesso, dopo la resurrezione. Questo rimprovero di Gesù è pesante e nello stesso tempo è redime. E crea, mi sembra, perché immediatamente dopo, come è già stato sottolineato, immediatamente dopo c'è il comando: predicate il Vangelo, che ha una forza grandissima, predicate questo annuncio, la buona notizia a tutta la creazione, a ogni creatura. Sembra che dica: rendete presente Gesù, il Vangelo, la salvezza a tutta la creazione, a questi che appunto erano appena stati rimproverati di cuore duro e di incredulità. Proprio sembra che faccia di loro creature nuove che possano finalmente essere portatori della salvezza. E infatti dopo dice che è il Signore che coopera con loro. Nella conclusione di Luca dice: aspettate di essere sarete rivestiti di potenza dall'alto. Quindi c'è una presenza dello Spirito Santo che opera con loro e conferma la parola, mentre appunto c'è anche il mistero della glorificazione di Gesù, come viene detta anche nella lettera agli Ebrei, che è sempre molto, molto presente nella conclusione dei Vangeli. Dice che Gesù, irradiazione della sua gloria, impronta della sua sostanza, e tutto sostiene con la sua parola potente, dopo aver compiuto la purificazione dei peccati, sedette alla destra della maestà nell'alto dei cieli, divenuto tanto superiore agli angeli quanto più eccellente è il nome che ha ereditato. Questo nome, che è quello che è detto qua nel versetto 17, nel mio nome caccerete i demoni, cacceranno i demoni, parleranno lingue nuove, prenderanno in mano i serpenti, eccetera, e imporranno le mani ai malati e questi guariranno. Nel nome che Gesù ha ricevuto, che ha ereditato, dopo la sua offerta, la sua morte, la sua risurrezione. E poi appunto c'è questa presenza, mi sembra, che rimane in questo modo così glorioso, ecco, che riempie tutta la creazione.
Io esprimo una difficoltà rispetto a questo testo e non so se voi la considerate. E direi che me la cavo considerando che è un testo più tardo anche rispetto a Matteo. Qui si dice che chi non crede e non viene battezzato sarà condannato. L'impressione è che si tratti della condanna finale. L'impressione è questa, che cioè il giudizio finale, non so se sia esatto, ripeto, ecco, poi bisogna sempre ogni testo reinquadrarlo, ma io sento uno spirito diverso. In Matteo questo non c'è, intanto, rimane in tutto il mondo, si parla del battesimo, eccetera, ma non si dice che chi non crede sarà condannato probabilmente nel giudizio finale. In questo caso il giudizio finale sarebbe sulla fede. Se uno ha creduto ed è stato battezzato, sarà salvato alla fine, e se uno non ha creduto e non è stato battezzato, sarà condannato. Questo è alquanto diverso dalle formule abituali riguardo al giudizio finale, che sono tutte convergenti. Cioè, il giudizio finale è sulle opere. Ci sono anche testi addirittura nella tradizione evangelica che trattano questo argomento. Non chiunque mi dice Signore, Signore, abbiamo predicato nel tuo nome, abbiamo fatto miracoli nel tuo nome, vi dirà non vi conosco. Il giudizio finale è sempre sulle opere e Dio è imparziale e uno non può andare a dire io ho creduto in Gesù. Bisogna vedere quel che uno ha fatto. Naturalmente, questo in generale, qui trovo, anche questo può, io dico, non lo so cosa voglia dire il testo fino in fondo, però trovo una difficoltà, uno spirito diverso qui. Ecco, cioè l'Evangelo, l'annunzio del Vangelo è presentato come un giudizio, una scelta che determina il futuro della salvezza. Ci deve essere una verità in questo. Per esempio nel Vangelo di Giovanni, capitolo 3, c'è una discussione su questo. Ecco, Dio non ha mandato nel mondo il suo figlio per giudicare il mondo. Le traduzioni traducono condannare, ma secondo me sbagliano. Certo, il giudizio può essere anche di condanna, ma il testo parla di giudizio. Il giudizio ci sarà, ma la prima venuta, sembra sostenere il Vangelo di Giovanni in quel testo, la prima venuta non l'ha mandato per fare il giudizio, lui è il giudice, è chiaro. Il contesto parla dei fatti del figlio dell'uomo, lui è il giudice. Ma Dio non l'ha mandato come primo, diciamo, venuta per fare questo giudizio, perché altrimenti pochi si salverebbero. La maggior parte non si salverebbe, ma l'ha mandato per salvare, non per giudicare. E poi dopo c'è il seguito, discute in che senso si può parlare di giudizio. Ecco, comunque qui io vedo forse uno spirito un po' diverso, ma certo mi interrogo, cioè questa formula mi lascia un po' perplesso. Certamente può essere inquadrata è interpretata non in senso restrittivo, cioè anche se bisogna ammettere che in un certo tipo di teologia tradizionale, che è arrivata fino a poco ai nostri giorni quasi, questa era forse la linea extra ecclesiam nulla salus, era interpretato in questo modo. Se uno non è cristiano non può andare in paradiso. Questo adesso è stato superato naturalmente, cioè non corrisponde neanche alla formula antica. La formula antica, adesso io non la conosco, ma credo che non avesse all'inizio questo senso. Comunque, indipendentemente da questo, ecco, questa era un'osservazione, se volete, un po' problematica. Ci si potrebbe anche chiedere se Chiara ha ragione nella sua interpretazione, cioè che Gesù ha fatto creature nuove questi 11, perché non lo fa anche dopo? Cioè questi non hanno creduto a coloro che l'hanno visto risorto, dovrebbero essere condannati, secondo questa formula. Perché non sono condannati? Comunque, non voglio, sicuramente, cioè, ogni formula deve essere interpretata, ecco, in una, deve essere in accordo con le, diciamo, con il quadro, col quadro generale, ecco, tenere conto di molte altre. Quindi ogni testo, magari un testo vuole sottolineare un punto e non è detto che debba esprimere tutto il resto. Questo può essere molto importante, può essere vero, l'importanza dell'annuncio. L'annuncio è decisivo per la salvezza presentato. Comunque io non volevo andare oltre, capisco che... Ecco, poi avete già sottolineato la formula sedette alla destra di Dio, anche questo è tradizionale. Abbiamo visto anche nel racconto di Marco, davanti al Sinedrio, c'è la stessa formula, no? Cioè si presenta il Messia come colui che siede alla destra della potenza, e poi c'è la formula, il richiamo anche a Daniele, venne con le nubi del cielo. Queste sono concezioni che sono rimaste anche dopo. Fa venire in mente la posizione di Rabbi Akiva, che non era un credente in Gesù, anzi, che dice appunto due troni, ci sono due troni in cielo, che si può dedurre da Daniele, si può dedurre da una certa lettura del Salmo 110. Una volta che il Salmo 110 è letto come un, non come un'intronizzazione del re terreno, ma come l'intronizzazione celeste della figura del Messia, una volta che è letto così, il Salmo 110 sostiene che ci sono due troni in cielo. Uno è quello di Dio, naturalmente, però accanto a lui, alla pari, siede il Messia. C'è una concezione altissima del Messia, della sua divinità, della sua dignità. Ecco, vabbè, questa formula è entrata nel credo, sedette alla destra di Dio. È un'immagine, naturalmente, però mi sembra estremamente significativa, ecco, della, ancora per tornare al tipo di Messia che i Vangeli ci presentano. Un Messia che, anche, che proprio sulla base di queste scritture, è un Messia divino, un Messia che siede alla destra di Dio. Ecco, presentiamo al Signore la nostra preghiera in questa Eucaristia. Diciamo, ascoltaci, Signore.
Ascoltaci.
Preghiamo per intercessione di Sant'Ignazio di Loyola, per Papa Francesco, che il Signore gli dia la luce del Vangelo, la forza dello Spirito. Preghiamo. Per tutte le chiese nel mondo, perché siano portatrici del Vangelo e perché testimonino la pace che Dio, attraverso Gesù, ha annunciato a tutti, vicini e lontani. Preghiamo. Preghiamo per ottenere per tutta l'umanità un futuro di pace, per questo tempo, perché il Signore lo volga verso il bene. Preghiamo. Abbiamo un'intenzione particolare in questa messa per la nostra vittoria, per il suo viaggio, per la sua visita, per la sua famiglia qui e in Albania. Preghiamo.
Ascolta.
Preghiamo per tutta la Compagnia di Gesù, in particolare preghiamo per i gesuiti dove sono presenti nelle situazioni più estreme in Estremo Oriente e nei paesi più poveri, perché siano portatori dell'annuncio del Vangelo con la potenza dello Spirito Santo. Preghiamo anche per quelli che conosciamo, in particolare ricordiamo Padre Pino, che è veramente l'apostolo della parola di Dio per tutta la Calabria. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Per tutte le popolazioni che in questo momento vivono delle situazioni veramente disumane, sono privati dei loro diritti fondamentali, il Signore venga loro incontro e tutti sostenga. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Invochiamo la misericordia del Signore perché non si estenda la violenza e la guerra oltre le situazioni che già ne sono tormentate, perché il Signore doni sapienza ai governanti, infonda loro timore di Dio e ricerca di pace. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore. Per tutta la famiglia dei gesuiti, in tutto il mondo, le loro istituzioni, i loro impegni, preghiamo. Supplichiamo ancora per tutte le vittime e per tutti quelli che vivono nel dolore, nella disperazione, nella miseria, a motivo dell'ingiustizia dei conflitti. Preghiamo. Ti preghiamo nel nome del tuo Figlio. Egli vive e regna nei secoli dei secoli.
Amen.